Salve a tutti cari amici di Fan e bentornati su Insert Coin, il vostro programma preferito di informazione videoludica. Dalla regia rossa di Fan, Fedro
e Otacon, come sempre ragazzi, e come sempre il vostro Fedro vi sta facendo partire le orecchie, vero
sì,
Fedro?
Sono sempre alto con la voce, me ne scuso ragazzi, non ci posso fare nulla, imparerò a modularla con l'arrivo dell'anno 2020. Oggi finale di stagione oltretutto, una terza stagione che è durata un po' meno purtroppo, per varie ed eventuali abbiamo sempre avuto problemi nel registrare, ma torneremo più carichi per mai.
Torneremo più carichi, virgola, mai.
Mai.
Insert Coin, poche idee, ma confuse.
No, non è vero, le idee sono sempre tante, siamo dei vulcani di creatività, sia io che il buon Doc. Vero, penso che tu concordi con
il dottor Otacon.
Il dottor Otacon. Tu e il dottor Otacon, tu sì, e te stesso. Okay? Io... abbiamo già capito che non riesco a parlare, ma ormai allora, lo sapete.
Pedro, ragazzi. Allora, concentrati, ok?
Concentrati. Focus on.
Focusiamoci perché...
Focusiamoci.
È l'ultima puntata di questa stagione, va bene? È l'ultima puntata del 2019. Di conseguenza è anche l'ultima puntata del decennio, quindi in questa puntata dobbiamo parlare di tantissime cose, troppe. Il tempo è sempre poco, è tiranno, e io sto ancora cercando di ricalibrare gli occhiali nuovi, a proposito...
Infatti stai bene con gli occhiali nuovi, molto bene con gli occhiali nuovi, non posso dire nulla, devo essere onesto.
Volete sapere come sto con gli occhiali nuovi? E allora se siete sul sito di Fan, passate sul canale YouTube, dove potete trovare anche questo video, ma... una settimana dopo l'uscita audio, mi sa.
Sì, vero, perché purtroppo sono oberato dal montaggio video per il canale, quindi per Two Times Nerd, quindi sto un po' impazzendo in questo
momento. I nostri due ascoltatori e mezzo stanno ancora aspettando il video sul compleanno PlayStation.
È vero. Porterò tutto, è una promessa, ragazzi, è una promessa, fidatevi. Comunque, venendo al tema di questa puntata, la settimana scorsa ci sono state le premiazioni dei Game Awards, su cui noi avevamo fatto dei pronostici, pronostici che sono andati a schiantarsi contro una parete malissimo proprio.
Li abbiamo cannati tutti, quasi dal primo
tutti,
all'ultimo.
Quasi tutti. No, Mads Mikkelsen come best performance l'avevamo beccato ed era anche la performance più meritata dal mio punto di vista rispetto a Norman Reedus in The Stranding. Mads Mikkelsen ha fatto molto molto di più dal punto di vista recitativo ed espressivo. Purtroppo Norman Reedus in The Stranding è un po' lì zitto, è proprio il classico protagonista gioco giapponese,
è il Kiefer Sutherland di The Phantom Pain.
Sì, esatto, è il classico protagonista del gioco giapponese in cui il giocatore si deve immedesimare, che protagonista che parla poco e che si esprime solo alla fine del gioco, in quel caso
come Cloud praticamente.
No, Cloud parlava un po' di più.
Scuola
anche, no, i protagonisti in realtà dei Final Fantasy sono stati sempre abbastanza dei grandi chiacchieroni. Parlando di Final Fantasy, non c'è stato nessun Final Fantasy che ha vinto l'unico Final Fantasy che era candidato ai Game Awards era il 14. Pensa nella categoria per il best multiplayer online, tipo.
No, era il best supporto. Miglior supporto.
Sì, comunque è stato ovviamente premiato il nostro amato Fortnite, anche in quel caso lì. Quindi...
ma sei sicuro?
Sì.
Ah, Long Coin Game. Ah, sì,
sì, sì, sì, sì, è stato premiato purtroppo quel grande capolavoro dello schifo che è Fortnite. Adesso qua mi linciano tutti quanti.
Noi praticamente li stiamo leggendo, sì, io ve li faccio qua vedere e sentire. Sentite questo foglio.
Però abbiamo seguito la diretta, infatti sono andato a letto alle 6 con un mal di testa atroce.
Ma... sì, soprattutto perché se avete seguito i Game Awards o se avete letto quello che abbiamo pubblicato sui nostri profili, saprete anche che è iniziato alle 2:30 ed è andato avanti praticamente fino alle 6 del mattino con un'interruzione pubblicitaria ogni 2x3 sì. E Geoff Keighley che non faceva altro che ricordare che tutti quelli che salivano sul palco più o meno ci avevano a che fare col Canada.
Sì.
Praticamente si è portato il pubblico da casa,
Keighley. Sì, cioè. Sì, ma al di là di quello è stato... Io ho trovato veramente stucchevole l'enorme quantità di pubblicità presente in questa edizione. Non mi ricordo se fosse così l'anno scorso, però io quest'anno non so perché l'ho sentita di più.
Molto, l'anno scorso è stato molto meno, te lo posso confermare, anche perché è durato meno lo show.
Sì, sì, è
durato
vero,
meno
vero.
Lo show l'anno scorso, mentre quest'anno evidentemente avevano bisogno di un attimino più di soldi e ci sono sì. state più interruzioni pubblicitarie e fra l'altro più ridondanti.
Vero, tra la pubblicizzazione delle carte di Magic, gli schermi QLED della Samsung, eccetera, era veramente un'interruzione pubblicitaria dietro l'altra. Anche gli annunci, a parte Microsoft che si è fatta valere annunciando a sorpresa la nuova console.
Ottimo che tu l'abbia citata, volevo dirlo io.
Xbox Series X, nome che a quanto pare è ancora provvisorio per fortuna perché è abbastanza bruttino, Scarlett era più interessante.
Anche Nintendo NX era più interessante e poi hanno fatto la Switch.
E vabbè, insomma.
Vabbè, questo è proprio l'horror della storia dei videogiochi, ragazzi.
Esatto, un po' rischieremo di annoiarvi. No, comunque insieme a Xbox Series X è stato presentato anche il seguito di Hellblade Senua's Sacrifice, che graficamente sembra veramente molto bello, anche se le sequenze mostrate sono in engine, non è grafica di gioco come molti hanno detto. Quello è l'engine su cui il gioco girerà, ma non è la grafica del gioco con cui giocheremo al titolo. Ecco,
senti, questo... ma quando ci vedono su YouTube mette noi siamo in engine o in grafica di gioco?
No, noi siamo in ripresa da cellulare 1080p forse. No dai, in realtà il tuo telefono riprende pure bene.
È un Samsung.
Quindi vedi un Samsung anche tu come Geoff Keighley, ti fai sponsorizzare, adesso si spiega tutto.
Magari mi sponsorizzassero, ci avrei il telefono nuovo, no? C'è un telefono del 2013 praticamente. Comunque, durante le 4 ore di trasmissione, giusto per riprendere un po' le redini della discussione, sono state, oltre che molto dense di pubblicità, anche inframmezzate ogni tanto da qualche premio. In totale, una trentina.
Sì, è vero.
Qualcuno era più prevedibile, qualcun altro è stato una sorpresa. Ad esempio... il prevedibile Fortnite come best ongoing game.
Vabbè,
quando si è alzato lì il tizio, come si chiama, l'occhialuto, si è alzato proprio
sì quello che aveva sì, ho capito chi è il tizio di Epic di cui ho dimenticato il nome,
esatto.
Che c'aveva, sembrava avesse un riccio in testa,
esatto, il tizio di Epic si è alzato, vabbè, se ci devo andare ce vado. Quindi loro si sono portati a casa il best ongoing game, cioè quindi il gioco che sta innovando di più, che propone contenuti nuovi ogni
costantemente,
volta.
Costantemente.
Mi ha stupito che non ci fosse GTA 5, sinceramente.
No,
perché...
vabbè, ormai GTA 5 comunque è un gioco uscito nel 2013 come il tuo telefono, quindi ha un po' di anni sulle spalle.
Eppure ancora in vetta alle classifiche
vero,
di vendite qui
vero,
in Italia.
Vero, è un sacco giocato, soprattutto da fasce più giovani d'età rispetto a noi, però. Un premio che invece mi ha molto rallegrato, meglio, sono stati due premi che mi hanno molto soddisfatto, sono stati il Best Family Game attribuito a Luigi's Mansion 3, che sto giocando in questi giorni, ed è un capolavoro, il miglior gioco dal punto di vista grafico che io abbia mai provato su Switch insieme a Breath of the Wild. Anche in portatile è bellissimo, Luigi a caccia di fantasmi è meraviglioso.
Che tra l'altro il Best Family Game era una categoria a marcia Nintendo, c'erano solo giochi di Nintendo.
Vero, vero, vero. Ma perché stai parlando dal mio microfono? Questo mi inquieta.
Perché dobbiamo stare vicini, vicini!
Comunque, a parte quello, altro premio che invece ho apprezzato è stato quello dato a Fire Emblem Three Houses, ossia quello di Best Strategy Game. Fire Emblem Three Houses è un titolo che ho adorato personalmente, uno strategico ambientato in una accademia militare di un mondo fantasy con trama e personaggi scritti veramente bene.
Dillo che stai portando sul canale, dai, dillo.
No, sì, è vero, lo sto portando sul canale, ma non volevo farmi pubblicità così.
Trovate il link dell'articolo a Two Times Nerd da qualche parte. Sì, dipende
in descrizione.
Dipende come siete arrivati a questo audio. Sì. Non è difficile, ma qualcuno si perde.
Sì.
Comunque il link a Two Times Nerd ve lo lasciamo, dai,
certo,
ragazzi.
Certo.
La vera sorpresa della serata, forse, se così possiamo dire, è stata Disco Elysium della Zaum Games.
Sì, un team estone indie che ha creato questo RPG con visuale isometrica, RPG investigativo da quel che ho potuto leggere, che si rifà un po' a giochi come Planescape Torment, un titolo che proverò sicuramente l'anno prossimo, anche perché adesso ho un backlog di giochi che non so quando riuscirò a sfoltire e che mi ha estremamente incuriosito, perché per vincere il premio Best Narrative di fianco a titoli come Death Stranding,
uno su tutti proprio, uno
o
su
quant'altro,
tutti.
Mi ha veramente sorpreso, e sicuramente quando lo rilasceranno su PlayStation 4 nel 2020 lo acquisterò e lo giocherò.
Ah, lo rilasciano su PlayStation 4?
Sì, insieme ai miliardi di giochi che escono l'anno prossimo. Già il portafoglio che piange. Il 3 aprile esce anche Resident Evil 3, ragazzi, il remake.
Tranquillo.
Il mese prima Final Fantasy
facciamo
7
così. Allora,
e poi Cyberpunk. Aiuto,
allora facciamo così, io adesso ti metto una foto di questo portafoglio che c'ho. Ok, e tu fai la stessa scenetta che fa il Dottor Game col suo portafoglio,
certo,
che piange, va bene?
Ce la mettiamo.
Se non la trovate in montaggio, sapete di chi è la colpa.
Sempre
quindi,
mia. Sempre
ovviamente mia. È sempre sua. Fra l'altro, gli Zaum Games sono stati molto particolari perché durante il loro discorso di ringraziamento, Disco Elysium ha portato a casa 4 premi, credo,
sì?
Che sia forse... quello che ha portato a casa più premi di tutti,
anche
in totale.
Come Fresh Indie Game ha vinto
Best Independent, sì. Il Fresh Indie Game gliel'ha consegnato Reggie Fils-Aime, fra l'altro.
Sì, esatto.
È stato molto bello che abbiano citato diverse figure politiche, fra cui Marx ed Engels. Quindi ci sta iniziando ad esserci una contaminazione fra videogioco e politica, però in senso buono.
Certo,
in senso
certo.
Buono.
Sì.
Questa cosa, diciamo che l'ho un po' sgraffignata dal profilo Facebook di Marco Accordi Rickers, Metal Mark,
che salutiamo tantissimo,
che non ci sta ascoltando, ma noi lo salutiamo lo stesso perché glielo linkerò questo podcast,
volentieri.
Perché mi fa piacere se lo ascolta. Best Mobile Game, Call of Duty Mobile.
Bah, guarda, su questo neanche mi esprimo, perché io sai che concezione ho sui giochi mobile. Io li considero intrattenimento elettronico, non videogiochi. Poi certo, ci sono videogiochi con la V maiuscola che vengono trasposti anche su cellulare. Trasposti. Come anche i Final Fantasy, che si possono giocare anche da cellulare o tablet, o i vecchi Broken Sword, avventure grafiche meravigliose. Comunque adesso sto divagando.
Grande delusione, Control, se vi ricordate, quando nell'ultima puntata abbiamo citato le nomination, Control appariva in 7 categorie con ben 8 nomination, mm-hmm. C'era la doppia anche per loro, così come per Death Stranding.
Sì, ed era secondo noi uno dei favoriti al titolo di gioco dell'anno, invece
ha portato a casa solo
la Best Art Direction. Best Art Direction. Control, tra l'altro, l'ho acquistato di recente, a breve lo proverò. Non vedo l'ora, perché mi sembra molto bello. Anche il Best Audio Design mi ha lasciato un po' lì.
Vabbè, Call of Duty Modern Warfare sì. È quello che ho azzeccato io.
Sì.
Perché l'ho azzeccato, in effetti. Cioè, non vorrei dire.
No, però ci hai preso.
Ho fatto una cosa giusta.
Ci hai preso.
Scusate.
Ogni tanto.
Avrei potuto spenderci dei soldi su questa scommessa.
Però Best Score in Music l'ha vinto Death Stranding, Ludwig Forssell, i Churches.
Eppure non...
Per me lo meritava Death Stranding, ha una colonna sonora fantastica. Kojima ha riunito sotto la sua ala tutti i gruppi indie, o gran parte dei gruppi indie che gli piacevano, ed è riuscito a dar loro una grossa visibilità, quindi... Secondo me è stato positivo il fatto che Death Stranding abbia vinto il Best Score in Music. L'ho apprezzato, sono stato contento. È stato tra l'altro il primo premio che è stato annunciato nel corso della serata.
Parlando di Death Stranding, anche lui, 9 nomination, 8 categorie, solo 3 premi.
Sì.
Il Best Score in Music, la miglior performance
per Mads Mikkelsen,
abbiamo già detto.
E la Best Direction.
Best Direction, Hideo Kojima, praticamente 3 premi. Singoli, non sono premi corali dati all'integrità del gioco,
esatto.
Ma premi singoli
a certe caratteristiche del
cose, questa cosa mi ha fatto parecchio riflettere, perché l'unico altro momento in cui Death Stranding, anzi altri due momenti in cui Death Stranding in qualche modo è stato sul palco, è stato quando Norman Reedus ha premiato il Best Action Game, cioè Devil May Cry 5, che lo meritava effettivamente.
Sì, assolutamente sì, Devil May Cry 5 è un titolo... che sinceramente meritava un premio. Sono contento che gliel'abbiano assegnato, assolutamente.
È la canzone di apertura dei Churches, dei Death Churches, Stranding, già citata. Stiamo spoilerando qualcosa del fine puntata, esatto. Però va bene.
Tra l'altro bellissima la performance della cantante vestita proprio a tema con il Kiralium che ci le stava. Collava dagli occhi. No,
ci stava. Ci stava tantissimo. Mi ha ricordato un po'... No, scusatemi, come non detto, Stephanie Justin quando ha cantato... la canzone di Quiet sì, però non c'aveva le lacrime di Quiet.
No, beh, certo, però devo ammettere che mi ha emozionato quella performance, ero proprio, mi è quasi venuto da piangere, dico la verità, ed è raro che succeda, anche perché la canzone è veramente stupenda. E per il resto
manca il premio più importante,
il Best Game, il Game of the Year, l'ha vinto Sekiro, inaspettatamente. Io non l'avrei mai dato a Sekiro, per quanto io lo consideri un ottimo gioco, ma non gioco dell'anno. C'è da dire una cosa, io ho visto questo premio come una sorta di, come si può dire, una sorta di incoraggiamento, o meglio, di premiazione nei confronti di From Software, che negli ultimi 10 anni è riuscita a creare dei giochi che hanno praticamente creato un genere, ossia quello dei Souls-like, sebbene Sekiro non sia un Souls-like, ma è un discorso a parte. È stata più una premiazione a From Software di per sé che al titolo.
È stato anche un modo, a mio avviso, di distribuire più equamente possibili i premi.
Sì.
Sekiro era in gara per 5 categorie e ha portato a casa 2 premi su 5, che sono il Game of the Year e il Best Action Adventure, che forse lì era più meritato, sì. più nelle sue corde. Sì. Il Game of the Year, io, contrariamente a tutto quello che può pensare chiunque, da quando me lo sono riguardato per bene, ci ho pensato e probabilmente Super Smash Bros. Ultimate aveva un senso di stare
lì
dentro.
Sono d'accordissimo con te.
Più di un picchiaduro, è un'enciclopedia dedicata al videogioco.
Esatto, sono d'accordissimo. Anch'io l'avrei assegnato a Super Smash Ultimate perché è la perfetta celebrazione di 30 anni di brand videoludici e oltre. Doveva vincere Smash, secondo me, solo per quello che rappresenta. Era molto più gioco dell'anno di un Sekiro. Però purtroppo si sa che verso Nintendo ci sono anche tanti hater o quant'altro. Io non lo so, Sekiro è un premio che sì, va bene, ma non è un gioco dell'anno. Non è un gioco così...
Beh, sicuramente
innovativo da cambiare qualsiasi cosa. Cioè, a me Sekiro è piaciuto, ripeto, ma non è stato assolutamente tra i miei giochi preferiti di quest'anno. Vero anche che mancavano altri titoli. Io, per dire, un Days Gone l'avrei candidato piuttosto di un The Outer Worlds, bellissimo anche quello, ma no, semplicemente The Outer Worlds non ci stava, secondo me.
Ma non ci stava nemmeno Resident Evil 2 Remake.
Per quanto sia anche quello un ottimo titolo, io veramente Resident Evil 2 Remake l'ho adorato, sono in hype per il terzo, annunciato all'ultimo State of Play, ma è un remake comunque, sarebbe stato un celebrare questo tipo di operazione che negli ultimi anni sta andando tanto di moda, fare remake, remaster, eccetera, e non va bene, bisogna premiare la novità. Io, ripeto, l'avrei dato a Smash se lo meritava in toto, considerando che nel 2016 il GOTY l'aveva vinto Overwatch, quindi non si può neanche stare a dire ma Smash non ha una trama, non c'entra
nulla. No, ma il fatto che abbia o non abbia una trama, ecco, questo è uno dei punti che mi fa più infervorare, mi piacerebbe, forse sai cosa? La prossima stagione di Insert Coin la riprendiamo da questo punto, certo. Però lancio un attimino l'amo. Il fatto che un gioco abbia o non abbia la trama non è fondamentale al funzionamento del gioco stesso e soprattutto non è fondamentale per le considerazioni del Game of the Year. Ricordiamoci che stiamo premiando un gioco e che quindi la parte fondamentale è del giocare.
Sono d'accordo fino a un certo punto, perché comunque la trama oramai, magari una volta, ma nei tempi attuali, è comunque uno degli elementi che deve venire valutato. O meglio, per certi giochi. Nel caso di Smash no, ma in un titolo action adventure non ci può non essere una trama, dal mio punto di vista.
Probabilmente,
ormai.
Probabilmente, però non è una regola che vale per la generalità dei giochi, però mi piace che già stiamo vedendo che c'è qualche frizione fra me e te, perché si presuppone un inizio di stagione l'anno prossimo completamente scoppiettante. Io direi che è il momento di fare una cosa. La stanno facendo più o meno tutti, però dato che noi abbiamo poco tempo, abbiamo deciso di dire tre giochi a testa, dato che è l'ultima puntata del 2019 e poi entreremo in un decennio nuovo, i tre giochi che secondo noi, secondo Fedro e secondo Otacon, rappresentano gli ultimi 10 anni videoludici.
Certo, parto io o parti te?
Parti te, dai.
Parto io.
Parti te.
Allora, i titoli che ho scelto io sono Persona 5, uno dei JRPG più belli di questa generazione.
Sei contento che arriva in lingua, cioè viene ridoppiato?
Sni, ma anche questo è un altro tema che ci metterei troppo a svolgere. Sono molto contento però, sì, per certe cose sì, per certe altre no. Comunque, Persona 5, Zelda Breath of the Wild, perché è la perfetta evoluzione di un brand, è un open world favoloso in cui ci si perde per ore ed ore senza mai annoiarsi. E infine Dark Souls, perché ha definito il genere appunto dei Souls, o meglio l'ha definito Demon Souls, se vogliamo essere corretti, che in questi ultimi 10 anni hanno spopolato soprattutto sul web e non solo. Quindi direi che questi tre sono i giochi, dal mio punto di vista, più rappresentativi, o meglio, che ho preferito io. Ma ce ne sarebbero anche tanti altri, ma riducendo la lista a 3, io partirei con questi.
Io rido perché l'ultimo l'ha cambiato, perché aveva scritto Red Dead Redemption 2.
Sì, Red Dead Redemption 2 ha ridefinito il realismo negli open world, ma...
A caso Dark Souls.
Però Dark Souls, no, ha più senso, ho dovuto andare a senso, insomma.
Sarà contento Sabaku no Maiku, che salutiamo.
Salutiamo,
ciao Sabaku.
Tantissimo,
che...
salutiamo anche il Dottor Game, se ci segue ancora.
Quello l'abbiamo già salutato prima con la citazione al suo portafoglio, che poverino continua a piangere. Sono delle ottime scelte, soprattutto credo che Zelda Breath of the Wild sia veramente un gioco che merita. Sì. Considera che il miglior gioco della storia secondo gli utenti del web è
ha vinto anche il GOTY nel 2017 ai Game Awards.
Cioè, parliamone, ma è stato anche, cioè, fa parte di una serie storica.
Vabbè, Zelda sì.
E poi sì. Zelda Ocarina of Time, miglior gioco della storia,
sì,
secondo qualcuno.
Sì, secondo molti, cioè, sì, secondo molti sì, è vero, ma è un ottimo titolo.
Un ottimo titolo. Ottima la tua selezione, ma dato che ne hai cambiato uno in corsa te, ne cambio uno in corsa anch'io.
Mi sembra giusto.
Ecco, io avevo selezionato Skyrim.
Ci sta.
Cioè, il generatore di meme per eccellenza,
ma
Skyrim.
Sta, no? Skyrim è un titolo che ancora oggi viene giocato tantissimo, è uscito nel 2012, ancora un sacco di gente è lì a perderci le ore, ma ci sta.
Io l'ho appena comprato, inizierò fra poco a perderci la vita.
No, ma mi sembra giusto, è un gioco che va giocato, assolutamente.
The Witcher 3 Wild Hunt, anche questo generatore di meme infiniti da partire dal 2015 quando è uscito, è tuttora oggetto di discussione con Henry Cavill, protagonista della serie di Netflix, che deve scegliere fra Triss e Yennefer.
Che tra l'altro, ricordiamo, la serie Netflix comincerà dal 20 di dicembre, quindi cioè
da domani.
Quindi se avete Netflix e volete vedere The Witcher, da domani comincia.
È il momento giusto, esatto. È il momento giusto per disdire l'abbonamento. E comunque io avrei scelto Triss. Cioè, lo dico... Capello roscio.
Mi sembra giusto. Posso anche condividere questa affermazione.
Inizialmente avevo scelto un altro generatore di meme, che era Minecraft. Però ci ho pensato bene e ho detto no. Io penso che un altro gioco che meriterebbe dovrebbe essere GTA V, perché è stato un gioco che ha sfondato ogni record. È riuscito a recuperare i costi di produzione, che si aggiravano intorno ai 100 milioni di dollari, soltanto con i pre-order.
Vero.
Continua a guadagnare un casino di soldi.
Per l'online, perché ha una campagna online che funziona. Funziona in continuazione e la gente ci gioca.
Continua a ricevere aggiornamenti costanti. Continua ad avere supporto verso la community. Non ti fa sentire il bisogno di un GTA 6.
Avrei da ridire sull'utenza, ma mi riservo.
Le comunità tossiche esistono dappertutto. E poi, fra l'altro, è un gioco che continua a rimanere in classifica nella top delle vendite sul sito ESVI, almeno dal 2013 ad oggi, cioè ancora nella top 10,
sì,
è sempre
sì,
lì,
è vero,
non si muove da lì. Ragazzi, ci sono gli ultimi 30 secondi di trasmissione del 2019 per Insercoin. Noi, prima di salutarvi, vi vogliamo augurare un buon anno nuovo, ricordarvi che ci trovate sui nostri progetti che sono
Two Times Nerd, For2Play e Metal Gear Planet per Otacon,
Natural Born Gamers anche, cioè comunque trovate i link, le cose, basta che ci visitate sui nostri profili social, che vogliamo
trovate
diventare
tutto, trovate tutto, trovate
vogliamo le... diventare gli Alberto Angela dei videogame da
magari,
queste parti
magari, ma ci sarà ancora tanta strada a fare, almeno io parlo per me.
In molti si staranno anche chiedendo, ma musica a sto giro non se ne fa, cioè...
no, se ne fa. Ragazzi, noi vi ringraziamo, siamo giunti alla fine anche di questa terza e meno corposa stagione di Insercoin.
Non è la quarta,
no, è la terza,
è la terza, è la terza, è la terza. Io già
tu sei già avanti nel tempo.
Io sono già avanti nel tempo.
E per salutarvi vi vogliamo lasciare con una canzone che personalmente adoro. Il titolo è Death Stranding dei Churches, visto che la nostra stagione è stata tanto incentrata su questo ultimo titolo di Kojima, noi vogliamo salutarvi così, con questa meravigliosa traccia. Ragazzi, ci risentiamo per la prossima stagione di Insercoin. Un abbraccio a tutti e buone feste!
Buone feste, ragazzi! Of us now, at the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands, we begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? Will we stop looking up? You can see